Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Rivolgiamo all'inizio dell'Eucarestia il nostro cuore a Gesù come l'agnello di Dio, come la vittima pasquale che ci ha redenti. Chiediamo, in virtù del suo sangue, del suo sacrificio, il perdono di tutti i nostri peccati e dei peccati del mondo intero.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 3, versetti dal 3 al 19. In quei giorni la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: Samuele! Ed egli rispose: Eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: Mi hai chiamato? Eccomi. Egli rispose: Non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele! Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: Mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo: Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà, Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: Mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: Vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: Parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà agli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte. Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: Samuele, figlio mio. Rispose: Eccomi. Disse: Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla, così Dio faccia te e anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla e disse: È il Signore, faccia ciò che a lui pare bene. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 6, dal 13° al 20° versetto. Fratelli, i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membro di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni, lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore.
Sono tutte scritture molto belle e importanti, e purtroppo io non ho deciso quale scrittura commentare, perciò forse dirò una parola sparsa sulle varie scritture. La prima, nel primo testo che abbiamo letto, è l'inizio del libro di Samuele, grande profeta. Siamo al terzo capitolo, il primo capitolo è la nascita, ma poi nel secondo capitolo c'è anche una descrizione negativa dei figli di Eli, sacerdoti che servivano nel tempio di Silo, e nonostante il loro padre fosse un grande santo sacerdote, Eli, anch'esso viene criticato perché non corregge i figli, i quali non servono il Signore. E poi abbiamo la descrizione invece di Samuele, che fin dall'infanzia è introdotto al servizio del Signore, è consacrato a Lui, anzi è consacrato a Lui fin dalla nascita, o prima addirittura del concepimento, dalla madre. Ecco, qui abbiamo la sua vocazione, il racconto della sua vocazione. Mi sembra che noi possiamo notare come, secondo questo testo, secondo il Signore, Samuele era pronto per diventare profeta. Nonostante la sua giovanissima età, era pronto, perché serviva il Signore con purezza. Dice il testo all'inizio: Samuele dormiva accanto all'arca del Signore. La tradizione ebraica ha cercato tutti i modi per spiegare che non era possibile, che non si dorme accanto all'arca del Signore. E invece il testo dice proprio così. dice così, dormiva accanto all'arca del Signore, la lampada non era ancora spenta, cioè siamo nel pieno della notte, prima dell'alba. Tutto questo avviene di notte, nel profondo della notte. E poi c'è, come abbiamo visto, la descrizione molto con uno spirito di grande purezza e semplicità, dove si dimostra che Samuele neanche lontanamente poteva immaginare di diventare profeta del Signore. Infatti non capisce, fino a che appunto il Signore lo consacra profeta con la prima rivelazione, che è una rivelazione negativa. Difatti, come abbiamo ascoltato, Samuele ha timore a rivelare quello che ha ascoltato nella notte ad Eli. Eppure, quello che ha ascoltato è che è la fine della casa di Eli. E neppure i sacrifici, dice, giuro, dice il Signore, contro la casa di Eli, non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte. Non significa, io credo che non sarà mai espiata la colpa, non sarà espiata con le offerte, con i sacrifici, col culto. E quindi ci sarà la punizione e la fine della casa di Eli sarà espiata con la morte. Moriranno i figli di Eli e poi morirà anche Eli, e mentre sarà catturata l'arca del Signore. Dunque, questo è il contenuto della prima rivelazione. È molto bello anche come Eli accoglie la parola di Dio, la sentenza del Signore. Al versetto 18 è il Signore, cioè Lui è il Signore, Lui è il Signore, e avvenga, faccia ciò che a Lui pare bene. Lui è il Signore. Anche questo mostra la santità di Eli, mostra come anche la punizione che cadrà sulla casa di Eli non è la dannazione della casa di Eli, è l'espiazione. Eli accetta umilmente il giudizio di Dio. Ecco, poi abbiamo, è cosa a noi forse insegna, io non insegna tante cose. Io ho pensato che nessuno di noi diventerà profeta, a parte tutto il problema che sembra che la profezia sia chiusa, almeno quella biblica. Però Eli serviva il Signore senza saperlo, fedelmente. È questo che ci insegna. Serviva il Signore fedelmente, quotidianamente, dormiva nel Tempio del Signore. E anche noi dobbiamo cercare di dormire nel Tempio del Signore, di rimanere fedeli al suo servizio. Solo così possiamo sperare che il Signore poi, se vuole, ci utilizzi, o possiamo fare la sua volontà. Ma forse voi potete ricavare molto di più. Ecco, poi abbiamo il Salmo. Sono portato a fermarmi un istante perché è un Salmo, io penso che sia unico questo Salmo, forse mi sbaglierò, ma non trovo altri Salmi simili o altri testi nella scrittura come questi. In questo testo chi parla, e noi possiamo poi attribuirlo, interpretarlo al Messia, chi parla dice: tu, o Dio, non hai voluto né sacrificio né offerta, allora vengo io. Quale altro testo nella Bibbia è scritto così? Al posto dei sacrifici e delle offerte vengo io a fare la tua volontà. C'è scritto anche qui che questa volontà è scritta, così traduce il testo che abbiamo davanti, lo vedete nel versetto, nel rotolo del libro è scritto di me. Nel rotolo del libro è di me che si parla, forse vuol dire così. Non è scritto di fare la tua volontà. Nel rotolo del libro si parla di qualcuno, e qualcuno sono io. È là che si dice questo. E dov'è il rotolo del libro? Di quale libro si parla? Ecco, io sottopongo a chi sa di più, io l'ho chiesto anche a qualcuno sapiente, anche l'Università Ebraica non mi ha saputo rispondere con sicurezza. Può essere che il rotolo del libro sia il libro di Isaia? E noi vediamo molto presente negli altri testi dove si descrive il servo del Signore. Anche là si dice che se offrirà la sua anima come espiazione, vedrà una moltitudine. Là si descrive un personaggio, il servo del Signore, personaggio profetico, se lo vogliamo interpretare così, come anche tutte le tradizioni interpreta, che è come un agnello condotto al macello e è come un'offerta. Il Salmo forse dice anche di più. Il Salmo forse si riferisce a quel testo, forse, e aggiunge in prima persona, quel testo parla in terza persona, di un personaggio e lo paragona a un'offerta, la sua sofferenza, la sua umiliazione, voluta da Dio, accettata da Lui e poi riconosciuta da chi confessa tutto questo in quel testo, Isaia 53, qui invece il Messia parla in prima persona come il sostituto, il sacrificio che sostituisce gli olocausti e i sacrifici. Bene, poi abbiamo il Vangelo, certamente una connessione molto forte è nelle parole del Battista, alquanto singolari, nel senso almeno che non troviamo questo appellativo con cui si indica Gesù in altri Vangeli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco l'agnello di Dio. Può essere un riferimento al personaggio di Isaia di cui parlavamo poc'anzi, è sicuramente anche un riferimento al sacrificio, è un'interpretazione del sacrificio di Gesù come un sacrificio pasquale. Di questo parla l'Evangelista stesso, qui siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, primi discepoli. L'Evangelista stesso, quando parla della morte di Gesù, richiama esplicitamente l'agnello pasquale. E Gesù è come la nostra Pasqua, il nostro agnello pasquale che si è immolato. Ecco, qui è indicato dal Battista, ecco l'agnello di Dio. E poi abbiamo la descrizione, almeno a me fa l'impressione di un testo, anche di un testimone oculare, così almeno viene trasmesso. Chi parla non si rivela, forse uno dei primi due, perché parla dell'altro che era con lui. Il primo incontro con Gesù sotto indicazione del Battista, di cui erano discepoli evidentemente, lo dice esplicitamente, e passano una giornata con Gesù e concludono che il Messia è Lui. Ciascuno di noi è invitato, io penso, a pensarci, però forse non conviene troppo fantasticare e leggere il Vangelo. Ma indubbiamente così viene presentato. Io poi non sono tanto d'accordo che fossero le 4 del pomeriggio. Il testo si presta a un'altra traduzione. Forse erano le 10 del mattino per stare insieme tutto il giorno. Le 4 del pomeriggio è già sera. Ma ad ogni modo passarono quel giorno con lui e furono convinti. E da chi furono convinti? Da che cosa? Avrà parlato Gesù, avrà parlato tutto il giorno, no? Poi continuerà a parlare, perché Gesù ha passato anni a parlare, non solo a parlare, anche a vivere, anche a fare grandi gesti, ma a parlare. Hanno concluso che il Messia era Lui. Ecco, questo è il primo la prima vocazione dei primi discepoli, poi l'ultima parola, e senza pretendere di fare collegamenti, per concludere una brevissima parola sulla seconda lettura. E siamo nella prima lettera ai Corinzi, di uno dei grandi temi di questa lettera. Paolo affronta in questa lettera due grandi vizi che agli occhi degli ebrei, dei giudei, non solo di Paolo, apparivano come estremamente caratteristici del mondo dei pagani, dei gentili, dei pagani. Non significa che solo i pagani avessero questo problema, sicuramente l'avevano anche gli ebrei. I due grandi vizi però che caratterizzano la vita complessivamente del mondo dei gentili, dei non ebrei, uno è l'immoralità sessuale, cui parla a lungo nella lettera, sia in negativo che in positivo, e l'altro è l'idolatria, cose connesse nella tradizione, nel modo di vedere la vita dei pagani. L'idolatria, ne parla anche questo molto a lungo, di tutto il centro della lettera è su questi due grandi vizi. E l'Apostolo l'affronta prima in modo negativo e poi in positivo. Difatti lo vediamo anche qui, ecco, volevo sottolineare poi solo questo, lo vediamo anche in questo breve testo, perché su questo primo vizio l'Apostolo impiega tre capitoli interi. Prima ne parla in negativo e poi in positivo quando parla del matrimonio, capitolo settimo. Qui dice però, noi troviamo a un certo punto il punto fondamentale, fuggite, state lontani, è il versetto 18, l'avete davanti, state lontani, fuggite l'impurità. E dall'altra parte, questo in negativo. E poi in positivo, e quello svolge poi a lungo, dice l'ultima parola che è in questo testo, al versetto 20, glorificate Dio con il vostro corpo. Fuggite l'impurità e invece date gloria a Dio anche con il vostro corpo. E tutto questo si fonda nella lettera stessa sul fatto che il corpo, come abbiamo ascoltato qui, è per il Signore. Il corpo è per la risurrezione. E quindi anche il nostro corpo, quindi la nostra vita di relazione, il corpo è la relazione, la nostra vita concreta, deve essere una vita santa, cioè una vita ordinata secondo la legge di Dio. Perché il corpo ha una grandissima dignità ed è destinato al Signore. Non è come il cibo e la bevanda, si mangiano, si bevono e poi vanno, come disse Gesù stesso, nel cesso, ha detto Gesù, lo sappiamo tutti. Non è la stessa cosa, il corpo non è semplicemente alla pari di ciò che si mangia, di ciò che si beve. Le relazioni, in particolare qui si parla delle relazioni della purità sessuale, non è la stessa cosa. Il corpo è per il Signore, è destinato alla risurrezione e quindi deve essere trattato con onore, secondo la legge di Dio. Questo è anche l'insegnamento principale, mi sembra, qui, tutta questa parte della lettera, che viene riassunta proprio in queste indicazioni, in questi comandi dell'Apostolo. L'Apostolo fa vari esempi, affronta vari problemi in questo ambito, ma riassume anche col comando: fuggite l'immoralità sessuale e glorificate Dio con il vostro corpo.